As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search, match with Indeed. When I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming. I wish I had used Indeed. If you need to hire, you need Indeed. Indeed is your matching and hiring platform, with over 350 million global monthly visitors according to Indeed data, and a matching engine that helps you find quality candidates fast. Ditch the busy work. Use Indeed for scheduling, screening, and messaging so you can connect with candidates faster. And Indeed doesn't just help you hire faster. 93% of employers agree Indeed delivers the highest quality matches compared to other job sites, according to a recent Indeed survey. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/podcast. That's Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply.
What's the easiest choice you can make? Window instead of middle seat? Picking a vendor who sends a great gift basket? Outsourcing business tasks you hate? What about selling with Shopify? Whether you're selling a little or a lot, Shopify helps you do your thing, however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real-life store stage, all the way to the did-we-just-hit-a-million-orders stage, Shopify's there to help you grow. Whether you're selling scented soap or offering outdoor outfits, Shopify helps you sell. Wherever and whatever you're selling, Shopify's got you covered. Sign up for a $1 per month trial period at shopify.com/try. Go to shopify.com/try now to grow your business, no matter what stage you're in. Shopify.com/try.
Fantascientificast.
Eccoci in live anche questa domenica, salutiamo Luca Signorelli e Edoardo che sono già online, salutiamo chi ci ascolta online oppure offline. Seconda puntata sulla cosmica importanza della simmetria, sull'importanza della simmetria in particelle elementari, e andiamo nel mondo microscopico. Prima avevamo visto la simmetria a grande scala, la simmetria di tipo continuo, ossia temporale, spaziale, di rotazione o l'invarianza per rotazione di Lorentz, per trasformazione di Lorentz, e in realtà ci sono tutta una serie di simmetrie che magari affronteremo un'altra volta ancora, che sono quelle continue sì, ma interne, legate a come è fatta la lagrangiana, come vengono descritte le equazioni dei campi, delle forze dei campi. E questo vuol dire che avere delle simmetrie non visibili ma interne, legate appunto alla scrittura delle equazioni, crea delle quantità conservate. Vi ricordate, per il teorema di Noether, se c'è una simmetria c'è una quantità conservata, dato che il tempo si conserva, dato che il nostro sistema è invariante per trasformazione temporale si conserva l'energia, trasformazione spaziale si conserva l'impulso, rotazione il momento angolare, trasformazione di Lorentz si conserva il quadro vettore. A livello microscopico, dato che le equazioni che uno va a scrivere appunto dei campi delle forze hanno delle simmetrie, vuol dire che ci sono delle quantità che si conservano, nella fattispecie la carica elettrica, la carica di colore, la carica elettrodebole e così via. Tra l'altro il fatto che ci siano queste cariche che si conservano vuol dire che ci deve essere un bosone, ossia un portatore di queste cariche. Anche questo discende in qualche maniera dal teorema di Noether e lo cercheremo di fare un'altra volta, perché è abbastanza complicato, sia per me capirlo, ancora di più spiegarlo. Le simmetrie continue sono affiancate da quelle discontinue, ossia sono simmetrie discrete non come qualità, ciao Antonio, non come qualità, ma nel fatto che appunto non si muovono con soluzioni di continuità come, che ne so, le braccia dell'orologio, appunto la spazio temporale, ma possono assumere solo dei valori precisi. In questo caso, appunto, carica, parità e tempo sono discontinue e discrete perché possono assumere più o meno uno. O meglio, se io faccio la trasformazione al quadrato C quadro, P quadro, T quadro, ottengo, ritorno al punto di partenza e quindi posso avere o che vado in 1 in 1 oppure da 1 in meno 1 e da meno 1 in 1. Ciao Bodhisattva. Queste simmetrie, che sono le più semplici, appunto più o meno 1 delle trasformazioni di parità, carica e tempo, in realtà sono un caso appunto semplicissimo di quello che è la teoria dei gruppi, che è stata sviluppata da Galois. Se ne è parlato tantissimo, il matematico che morì giovanissimo in un duello in cui era sicuro di morire, la notte prima scrisse tutte, sistemò per quanto possibile i suoi appunti di matematica, una morte stupida quanto inutile. C'è anche la teoria del complotto che fosse organizzata per toglierlo di mezzo. Comunque resta il fatto che la teoria dei gruppi, che in qualche maniera è una generalizzazione delle trasformazioni continue, perché la generalizzi anche a quelle discrete, e poi alla base di tutta la teoria delle particelle elementari, soprattutto degli oggetti complessi a più quark e così via. È impossibile descrivere e rendere l'importanza del lavoro di Galois, che comunque diede inizio appunto a questa teoria dei gruppi e il fatto che è alla base della fisica delle particelle elementari. Appunto, noi in questa mattina parleremo solo delle simmetrie più semplici, quelle discontinue, ma basta e avanza, lo garantisco, carica, parità e tempo, e delle loro variazioni CP e CPT. Allora, la parità è la trasformazione più semplice, appunto come vi accennavo prima, se io faccio due volte la trasformazione di parità, che è cambiare il verso del vettore, vi ricordate il telecomando vettore, se io ho queste componenti in realtà posso ruotarlo, sì, ma posso anche cambiare tutte le componenti. E non è come ruotarlo di 180 gradi, perché cambiare tutte le componenti vuol dire fare l'operazione dello specchio, flip orizzontale o flip vertica. Se prendete Photoshop o qualunque programma di editing, vi fa fare tutte le rotazioni che volete, discrete, anche qua 90, 180, 270, 360, quindi una teoria dei gruppi a quattro elementi, oppure arbitrarie, e quindi avete le rotazioni arbitrarie, quelle appunto che vedevamo la volta scorsa, ma c'è anche l'operazione speculare, che non è riproducibile con le rotazioni, perché appunto può essere speculare lungo un asse o lungo l'altro. In questo caso non è importante, perché si può anche fare lungo un solo asse, ma in generale la parità in fisica delle particelle elementari è che cambi tutte le componenti del vettore. Se lo fai due volte, è chiaro che se x va in meno x e lo rifai un'altra volta, tutto ritorna in x e ritorni al punto di partenza, e quindi si dice anche che p quadro è uguale a 1, cioè due volte l'operazione di parità mi porta a 1. E quindi dopodiché la domanda diventa: sì, ma quindi se io la faccio una volta può tutto andare in meno 1 o rimanere immutato? Una cosa che rimane immutata se faccio l'operazione di parità, ad esempio, è la carica elettrica, una cosa che non rimane immutata è il vettore del momento, ad esempio, che appunto va in meno 1. Ciao Lobo. Questa è presa para para da Wikipedia, appunto, quindi sono oggetti, quantità, cariche che sono pari o dispari, ossia il segno cambia se c'è l'operazione di parità o no, e appunto alcune di queste sono dispari, l'elicità, la velocità della particella, l'accelerazione, tutte quelle che sono la posizione, tutte quelle che sono nello spazio newtoniano, se gli cambio il segno del vettore cambiano, diventa meno 1, anche i campi elettrici, la polarizzazione e quelli che sono i prodotti vettoriali. Quelli che sono pari sono ad esempio il tempo, cioè se io smetto allo specchio l'operazione temporale non cambia nulla, la massa della particella, l'energia, tutti quelli che non hanno, essenzialmente sono degli scalari soprattutto. Poi ci sono anche gli pseudoscalari che sono, perché sono un punto, se io ho un punto o una quantità puntiforme, qualunque cosa esso voglia dire, la carica elettrica non cambia se io ruoto una cosa puntiforme, o meglio anche se faccio lo specchio, e quindi tempo, carica, massa, energia, tutte queste quantità scalari. Ci sono appunto, per onor di cronaca, per non essere tacciati di razzismo, ci sono anche quelle pseudoscalari che sono sì puntiformi ma cambiano comunque carica. In realtà poi, come vedremo, adesso è appena accennato, ma insomma, quando uno si addentra nel mondo delle particelle elementari e delle forze, si ritrova un po' coi Pokémon, nel senso che ognuno di queste particelle, campi e così via, ha delle caratteristiche differenti, leggermente differenti, uno ce n'ha una, uno ce n'ha l'altra, che in qualche maniera appunto ricordano, se volete, i Pokémon o le carte di Magic. Ma la cosa essenziale è che tutto questo discende da principi primi, molti dei quali sono noti, ad esempio la teoria elettrodebole, la forza forte, altri dei quali sono meno noti, non si capisce appunto da quali simmetrie e quali forze di partenza abbiano generato l'universo così come lo conosciamo. Arriviamo essenzialmente al campo di Higgs, di cui non parleremo stavolta. Appunto, la violazione di parità viene fuori che l'interazione elettromagnetica, quindi carica elettrica, magnetica e così via, e quella forte non hanno violazione di parità, mentre appunto l'interazione debole sì, come vedremo tra pochissimo nell'esperimento di Van Wu. La violazione di parità vuol dire che se io ho il mio orologio che ruota in questo verso qui e faccio un'operazione speculare, lo vedo ruotare nel verso opposto. Quindi se io prendo il mio orologio e lo metto davanti allo specchio, quello non viola la parità e si comporta correttamente. Anche questo è Wikipedia, il disegno. Dopodiché, invece, se viola la parità, lui dice qua, se io ti metto allo specchio, sì, ma a me non me ne frega niente, io continuo a girare nel verso orario e non cambio. E appunto questa cosa, quando fu scoperta da Madame Wu, sconvolse parecchia gente anche di altissimo livello, perché si pensava che tutto dovesse essere simmetrico per operazioni di parità, e però no. Appunto Madame Wu, Chen Shung Yu Wu, a seconda di come si pronuncia in cinese, 1966 fece l'esperimento, non vinse il Nobel, però vinse il premio Wolf e così via. Fu un esperimento rivoluzionario, ma anche complicatissimo, non necessariamente più complicato di tanti altri, ma di cui vedremo alcuni elementi che insomma vuol dire che te lo devi pensare, te lo devi costruire, te lo devi capire molto bene. Quello che fece Madame Wu fu di prendere un nucleo di cobalto 60, che di per sé non esisteva, partecipò anche al progetto Manhattan, fece un po' di tutto, anche lì un genio del suo tempo. Prese un nucleo di cobalto 40 che in natura non esiste, quindi va creato, è semistabile, e questo qui decade nel nickel 60 con due picchi di emissione a un poco meno di 1,2 MeV e poco più di 1,2 MeV, eccoli qua. Emette due gamma, in spettroscopia gamma si vedono chiaramente il gamma 1,17 e 1,33. E per fare questo lavoro qua, per andare nel nickel, lui essenzialmente il nickel è eccitato, quindi prima di tutto ci deve essere un'emissione di un elettrone. L'elettrone può essere emesso a bassa energia e quindi è ancora più eccitato sto nickel e quindi decade prima in un gamma e poi in un altro, oppure direttamente a più alta energia l'elettrone e decade nello stato più basso. Però vedete, il 99,89% dei casi decade in questo caso qua, quindi essenzialmente per tutti i fini di quello che fu l'esperimento di Madame Wu, decadendo nella posizione più elevata emette due gamma, e questi sono due gamma dello spettro di emissione. Notate anche, con un minimo di fantasia, le due spalle Compton, ossia le due zone a più bassa energia dove il fotone del gamma non viene assorbito nel rivelatore, ma emette un altro fotone di più bassa energia che non viene rivelato, e quindi avete questi due bozzetti, ciascuno corrispondente a una linea di gamma. Comunque sia, queste due linee gamma che decadono quindi elettromagneticamente sono essenziali per controllare la parità dello strumento. A livello microscopico cosa succede nella trattazione attuale dei diagrammi di Feynman? A livello microscopico si passa dal cobalto 27, quindi 60 è il peso, 27 è la carica, al nickel 28, quindi si perde un neutrone e si guadagna un protone. Il peso dell'oggetto rimane più o meno lo stesso a parte l'energia di legame, ma un neutrone diventa un protone. Come fa un neutrone a diventare un protone? Se, come sappiamo adesso, che è costituito da tre quark, al tempo era dibattuto, forse addirittura non si sapeva, ma quindi è irrilevante ai fini dell'esperimento di Madame Wu, che succede che un neutrone è fatto da un quark up e due quark down, quindi più due terzi meno un terzo, carica complessiva zero, e un quark down decade e diventa un quark up, quindi vi ritrovate con due terzi, quattro terzi, meno un terzo, più uno, e quindi passate da carica zero a carica uno. Ovviamente la carica elettrica si deve conservare, su questo non ci sono santi, e quindi il W, la particella, il bosone che porta la forza debole, W più W meno, Z0, appunto uno carico positivamente, negativamente e neutro, questo qui si porta via la carica elettrica negativa. E però, essendo molto pesante, dato che la forza debole è molto a basso range, decade subito, è molto pesante, decade subito e decade in un elettrone e in un antineutrino elettronico. Notate la freccia, che qui non è sbagliata, perché in realtà, come vedremo, per trasformazioni temporali si può rappresentare anche così. Comunque sia, la carica elettrica è conservata, no? Quindi qui abbiamo, passiamo da 0 a 1, da qui passiamo, quindi da dove si passa da 0 a 1 è perché questo meno 1 se ne va qua, quindi questo vertice di Feynman è verificato, 0 diventa 1 più meno 1, questo qui decade in un elettrone e un antineutrino elettronico, di nuovo perché non posso violare il numero leptonico, non posso creare un elettrone dal nulla, devo creare anche un anticoso, che non è il positrone, per altri motivi, ma è un antineutrino elettronico, e questo qui ha carica leptonica opposta a quella dell'elettrone, e vissero tutti felici e contenti, si conservano la carica elettrica, la carica leptonica, si conserva tutto, ma non la parità, come fece appunto Madame Wu. Questo testo qua è copiato paro paro da Wikipedia, perché essenzialmente se andate a leggere l'esperimento è una cosa molto molto complicata, bisogna prendere questo cobalto, eccitarlo, magnetizzarlo, metterlo tutto a temperatura super raffreddata, non bastava raffreddarlo a livello dell'elio liquido perché era troppo caldo e troppo agitato, perché tutti questi atomi di cobalto devono essere allineati a un campo magnetico esterno, che è quello rappresentato da questi parallelepipedi verdi, in maniera da definire un asse preferenziale. Per questo che poi c'è un asse preferenziale, ci sono tutta una serie di rivelatori, soprattutto quelli che misurano la polarizzazione dei raggi gamma, ossia verificano che raggio gamma con che polarizzazione viene emesso. Qui dentro si raffredda tutta la baracca, si spegne il campo magnetico, insomma, c'è tutto un lavoro complicatissimo per avere una direzione preferenziale di decadimento. Si può invertire la polarità del campo magnetico, e in questa maniera quello che si nota è che le particelle decadono prima da una parte e poi dall'altra. E il risultato di Madame Wu è che essenzialmente, anche invertendo il campo delle particelle, del campo magnetico, il decadimento delle particelle, il decadimento del W doppio era in una direzione preferenziale, così come erano quindi gli elettroni emessi da questo diagramma di Feynman. Quindi vi era una direzione preferenziale di decadimento che non veniva mutata dal cambio del campo magnetico. C'era un'altra slide, ma evidentemente la sono persa. Vabbè. Quindi l'interazione debole, Madame Wu dimostra che è completamente violata la parità. In realtà lei misurò 60%, 40% in una direzione preferenziale, in realtà poi si vide che era praticamente il 100%. Questa cosa sconvolse molta gente, però appunto stacce. In realtà provarono a metterci una pezza cercando di salvaguardare CP, ma andò male. Che vuol dire salvaguardare CP? Vuol dire mettere in mezzo la coniugazione di carica. La coniugazione di carica è un altro operatore che inverte la carica della particella, ossia manda la carica dell'elettrone da negativa a positiva e la carica del positrone da positiva a negativa, lo stesso per i quark. Però cambiare la carica della particella vuol dire anche cambiare tutti i numeri quantistici, tutti i numeri che descrivono la particella, e quindi essenzialmente mutare una particella in antiparticella o viceversa. Questo, per chi si ricorda il video che avevamo fatto sull'equazione di Dirac, appunto in uno spinore, in un oggetto a quattro componenti, che non è che devono esistere tutte e quattro, ma in cui noi abbiamo un elettrone negativo con spin su, negativo con spin giù, positrone con spin su e con spin giù, quindi quattro oggetti. Questa cosa qui viene fuori perché appunto Dirac aveva bisogno di un'equazione che fosse relativisticamente invariante, che descrivesse l'energia in maniera appropriata. E l'unico, uno dei modi per descrivere questa equazione era ricorrere alle matrici 2x2, quindi però non si riusciva a farlo, quindi servivano qua le matrici 4x4 e viene fuori uno spinore a quattro elementi. In pratica la coniugazione di carica porta l'elettrone in positrone e il positrone in elettrone. Se sei a spin su rimane a spin su, se sei a spin giù rimane a spin giù, e questo crea problemi per i neutrini, perché i neutrini, avendo quasi massa zero, lo vedremo tra un pochino, in realtà sono sempre tutti completamente chirali, ossia hanno tutti lo spin parallelo o antiparallelo al vettore del momento. In realtà, se uno dovesse fare le cose sofisticate, dovrebbe distinguere tra elicità e chiralità, ossia tra la proiezione dello spin sul vettore del momento, ossia dove sta andando e come sta ruotando. I neutrini e gli antineutrini, non mi ricordo mai chi è chi, tutti ruotano paralleli o antiparalleli al vettore velocità, tutti i neutrini sono paralleli, tutti gli neutrini sono antiparalleli o il contrario, e non ce n'è uno che è un neutrino che è antiparallelo rispetto a tutti quelli che sono neutrini. L'ellicità in realtà vale per le particelle con massa e quindi se io posso cambiare con la trasformazione di Lorentz in realtà posso invertire l'ellicità e la chiralità per quelle con massa, ma quello che è importante è per quelle senza massa. E appunto la cosa importante è che la coniugazione di carica, ossia passare da particella a antiparticella, non si altera la chiralità delle particelle, ossia questo oggetto qui cambia la carica elettrica ma non lo spin, non il momento, e quindi un neutrino left, che poi si può tradurre mancino, sinistroso, insomma che ruota in un verso rispetto al vettore velocità, viene trasformato in un antineutrino, sempre che ruota nella stessa direzione, che però non interagisce, se esistesse, non interagisce nel modello standard. Quindi vi è una completa e massima violazione di carica dell'interazione debole, anche qua la debole fa sempre casino. E i neutrini senza massa appunto sono quelli left, non mi ricordo mai chi, mentre gli antineutrini sono right, quindi hanno completa chiralità, sono tutti quelli appunto essendo senza massa sono left, vanno tutti in una direzione, mentre quegli altri vanno nella direzione opposta, e se faccio la coniugazione di carica spariscono completamente, o meglio non li posso osservare. Però come tutti sapranno, forse non tutti sanno che, o tutti sapranno che i neutrini hanno una piccola massa, perché è stato visto che oscillano, e quindi boh, cioè essenzialmente veramente boh, nel senso che se hanno una piccola massa allora effettivamente può esistere una trasformazione di Lorentz in cui io vado a cambiare, mi muovo talmente velocemente, anche se sono piccole, che la chiralità, ossia la proiezione dello spin rispetto al vettore velocità, mi si inverte, perché appunto lo spin è come ruota, il vettore velocità, se mi muovo tanto velocemente, mi sembra che va al contrario. E quindi ci potrebbero essere neutrini opposti, ossia neutrini right o antineutrini left, e quindi questi non interagiscono. Levo giro, destro giro, sì, meglio, sì, bravo, bravo, bravo. Aspetta, mettiamolo qua. Sì, perché tutte le traduzioni sembrano tutte cose un po' o politiche o consulti politici o cose, insomma, levo giro e destro giro è la cosa migliore. Quindi comunque rimane il fatto che non è chiaro come questi se questa cosa è possibile, se questi neutrini esistono. È stato ipotizzato che potessero essere parte della materia oscura o tutta la materia oscura, perché hanno massa e quindi non li osservo perché non interagiscono, e visto tutti felici e contenti, ma visto che si muovono alla velocità della luce non possono essere fermi nella galassia, quindi non possono essere quelli che interagiscono nelle interazioni tra ammassi di galassie, non possono essere quelli che hanno creato le strutture di ammassi di galassie dopo il Big Bang. Quindi se anche fanno la materia scura non sono freddi come si presume che siano, e quindi di nuovo boh. Questo tutto per dire che sono tutti argomenti ancora aperti, e si cerca appunto di capire la natura del neutrino, se è antiparticella di se stesso e così via. Sono tantissimi problemi aperti legati appunto a considerazioni semplici, se volete anche relativamente banali, come quelle di carica parità. Poi perché l'interazione debole violi C e P, questo è tutto da discutere, ma ne accenderemo solo un pochino. E appunto questa è la trasformazione di parità, di parità. Nel nostro mondo l'esperimento di Madame Wu faceva vedere come gli elettroni venissero emessi in una direzione preferenziale, e invertendo la polarità non succedeva questo, ma la direzione preferenziale rimaneva la stessa. Quindi è anche un modo per definire quello che noi chiamiamo destra e sinistra, perché è una convenzione destra e sinistra. Se io parlo con un essere lontanissimo, si dice sempre questo esempio, io posso dire, guarda, sempre che quello non sia in un dominio di antimateria, comunque se sei in un dominio di materia in cui questo decade così e cos'ha, definiamo sinistra la direzione preferenziale in cui questi decadono. E quindi si può stabilire una direzione destra, levo gira, mancina, sinistra, destra, quello che volete, in maniera assoluta. Rimane l'inversione del tempo, anche qua inverte l'inversione del tempo, se volete può essere vista come un cambio di particella antiparticella se gli cambiate anche il momento, inverte il verso del tempo. Ora non è che uno può invertire il verso del tempo e andare indietro nel tempo tipo Tenet, perché questo sarebbe Tenet, non la macchina del tempo, ma il fatto che io poi scorro all'indietro nel tempo, non si fa, è semplicemente un'operazione matematica che corrisponde ad altri eventi, ed è quello che poi è presente nei diagrammi di Feynman, ossia l'equivalenza di un diagramma. In questo caso ad esempio abbiamo un diagramma di Feynman, abbiamo fatto un paio di puntate su Feynman, in cui ho un elettrone interagisce con un altro elettrone, questo qui è lo spazio, quindi ho un elettrone in un punto, ho un elettrone in un altro punto, questi si avvicinano, carica elettrica interagiscono, si scambiano un raggio gamma, un fotone o la carica elettrica, insomma interagiscono con la carica elettrica e se ne vanno. Vissero tutti felici e contenti, l'elettrone rimane elettrone, l'altro elettrone rimane elettrone, si sono scambiati un po' di momento e quindi prima si avvicinavano, poi si allontanano, l'hanno fatto col campo elettromagnetico perché sono cariche elettriche, ossia col bosone che porta la carica il campo elettromagnetico, e vissero tutti felici e contenti. Che vuol dire che posso fare operazioni temporali? È che io il diagramma di Feynman lo posso ruotare, ad esempio, di 90 gradi e invertire spazio con tempo e quindi avere un elettrone che si muove avanti nel tempo con un elettrone che va indietro nel tempo, che però è un positrone che va avanti nel tempo, ma ai fini della matematica non cambia assolutamente niente, ma è come mettere quella radice di meno 1 nell'episodio precedente. Quando io vado a scrivere l'equazione di la trasformazione di Lorentz, la radice di meno 1 è solo semplicemente dire: guarda, a me scrivere che questo è un positrone che va avanti nel tempo o un elettrone che va indietro nel tempo non cambia assolutamente niente, ma è solo una cosa matematica, è solo perché i conti sono essenzialmente gli stessi. Elettrone contro positrone, c'è cioè un'annichilazione, ho un gamma, viola un po' localmente la considerazione del momento, l'importante è che poi questo qui mi decada e mi dia di nuovo, in realtà sarebbero due gamma, mi dà elettrone e positrone nel tempo, e quindi lo posso vedere con questa direzione ruotata di 90 gradi. E quindi in qualche maniera anche l'inversione temporale e la coniugazione di carica C e P, perché appunto se questo va indietro nel tempo deve anche andare contro mano, sono equivalenti. E quindi dissero: vabbè, allora C e P sono equivalenti, perché manca, eccolo qua, sono equivalenti, va bene. E invece no, C e P vengono violati, sempre le maledette fatidiche incommensurabili interazioni deboli. Nel 64 Groening e Belfitch dimostrano che quella che era, questa anche qui è presa da Wikipedia, perché dice la simmetria CP era stata proposta per restore order to the galaxy, questo mi ricorda molto Darth Vader, l'imperatore che voleva mettere ordine nella galassia, questi volevano mettere ordine nella galassia con CP, dice vabbè, se decade P va bene, ma C più P, quindi se io faccio un'operazione di parità e faccio un'operazione di carica, mando la particella e l'antiparticella, vi sono tutti felici e contenti? No, perché l'interazione debole la viola leggermente, non la viola completamente, però appunto Groening e Belfitch dimostrarono con i K0, che è un altro delirio di decadimento, questo si meriterebbe, cioè ci sono dei corsi fatti su come decadono i K0 e K più, K meno, il K è un bosone fatto da un up e un anti-strange, positivo, c'è cioè negativo, però poi ci sono i K0 che sono l'antiparticella di loro stesse, c'è sempre in mezzo, vedete, il bosone W più questa volta, il decadimento, insomma, si vede che viene violata leggermente, non completamente come la P, e tra l'altro non abbastanza, nel senso che poi questo è importante perché c'è comunque quindi una preferenza per un certo tipo di decadimento e una preferenza per un decadimento verso la materia piuttosto che l'antimateria, e questo è importante per la simmetria barione-antibarione, perché un altro dei misteri più profondi è essenzialmente il fatto che l'universo è fatto di materia e non di antimateria, e perché sia fatto di materia e non di antimateria, ci sono tre condizioni poste da Sakharov, una delle quali è appunto la violazione di CP, ma molto di più di quello che viene osservato. Giustamente Edoardo si lamenta dicendo sul significato di solo matematica sarebbe da discutere, in realtà hai ragione, è solo algebra, cioè solo una radice di meno 1, solo un meno 1, nel senso che la matematica che c'è dietro è complicatissima, e anzi appunto molti fisici delle stringhe fanno matematica più che fisica, e però in questo caso è semplicemente un artificio algebrico, appunto come la radice di meno 1. Dopodiché tra l'altro su Cronin nel 2000 ci fu un congresso che portava anche 5 premi Nobel, io mi trovai per caso a portare a pranzo 3 di questi, tra cui Cronin, mi trovai a passare davanti a Frascati e lui mi chiese, dice sì, ma tu sai, mi chiese lui a me, che cosa fece la Frascati di tanto importante? E dopodiché scorre la goccia tipo Total Recall di terrore, e io dissi, il collisore materia antimateria, e lui disse sì, bravo, e quindi ho vissuto, sono ancora vivo, e effettivamente a Frascati fu fatta la prima collisione materia antimateria nell'anello di accumulazione, questa è ADA, l'anello di accumulazione, poi fece Radone, poi Daphne, tutte collisioni tra elettroni e positroni, tutte collisioni, perché in realtà quello che regge, anche se l'ho messo nel punto sbagliato, è CPT. Allora, anche se CP è violata e quindi T è violata, carica, parità e tempo, quindi se inverto tutto, questa regge e dovrebbe reggere, e fino adesso non si dimostra la violazione di questo, sarebbe un disastro completo o comunque un'apertura di nuovissima fisica. Per tornare ad ADA, questo qui era un oggetto relativamente piccolo, si è andato a frascare, adesso hanno riaperto le visite al laboratorio, eccetera, eccetera, è all'ingresso, è ridipinto, eccetera, eccetera, è un oggetto fondamentale, ossia qui c'è un tubo in cui le particelle scorrono in un verso e le antiparticelle scorrono nell'altro, scorrono nello stesso tubo perché c'è il teorema CPT che te lo permette. E questo si deve a Bruno Tuschek. Bruno Tuschek, anche qui la vita pazzesca di questo scienziato di origine ebraica, che fu lasciato sparato dalle SS in un fosso, ferito, poi insomma internato in Austria, poi riuscì a tornare in Italia e così via, un genio, beveva purtroppo e fumava moltissimo, ma era un genio assoluto e fu quello che appunto ipotizzò ADA. Ci sono anche vari disegni, che erano anche un calendario degli NFN, qui era sempre di Tuschek, qui la scelta del direttore degli studi fisici e nessuno vuole quell'altro. L'attitudine attuale dell'epoca, ma anche adesso, nei confronti dei superiori, quindi a terra in basso e ti puoi anche muovere col cappello e così via. Però a parte i disegnini, di cui appunto che andateli a cercare, era un genio, e quando gli dissero vabbè, ma bisogna fare il conto per capire se tu puoi far ruotare elettroni in un verso e positroni nell'altro nello stesso anello, e lui disse sì, non c'è bisogno di nessun conto da fare, e basta il teorema CPT, sono sicuro che possa andare. Ora, perché è fico fare questa cosa qui? Perché innanzitutto risparmiate, fate tutto in un solo anello, è molto più semplice governare le oscillazioni con cui governate i fasci, qui ci date il flusso canalizzatore in un verso e nell'altro, lì potete far collidere, è collisione materia-antimateria, quindi è esattamente questo oggetto qui ad alta energia, uno che viene da destra, uno che viene da sinistra, si scontrano, produce tutte le particelle di questo mondo e quell'altro, e così potete trovare varie nuove particelle, ed è una collisione perfetta perché è puro leptone contro puro antileptone, e quindi avete tutta l'energia disponibile per creare quello che volete se l'energia è abbastanza alta. E appunto questo fu un test, fu mandato in Francia perché gli serviva l'iniettore lineare, però poi si fece appunto Adone. Dice appunto Bodhisattva che ad agosto si può vedere l'edificio più grande, appunto dove c'è adesso Daphne, che è l'acceleratore più grande, ma sempre leptoni contro antileptoni. Fu anche l'EP al CERN, in cui furono scoperte anche W+, W- ZZ e altre particelle, era fatto da, appunto, da elettroni contro positroni. LHC no, sono due magneti in cui corrono adroni e antiadroni, perché per tutta una serie di motivi. Ma insomma, la prima collisione materia-antimateria fu fatta a Frascati negli anni 60 grazie a Bruno Tuschek e grazie al fatto che A era un genio, eccolo qua, c'è anche il liceo di Frascati, A era un genio e B c'era il teorema CPT, quindi questa è matematica appunto, una teoria matematica profonda e profondissima di cui lui aveva una fede assoluta, ma una fede dettata appunto dalla matematica. Quindi queste tre simmetrie, ognuna delle, appunto, abbiamo visto che l'interazione debole si comporta in una certa maniera, in generale viola un po' come gli pare. Le interazioni forti elettromagnetiche non le violano, CP pure viene violata, e ci sono appunto suggerimenti, qualcosa che ci fa pensare alla simmetria barioni-antibarioni e forse a farci spiegare perché l'universo è composto solo di barioni e sembrerebbe non ci siano regioni di antimateria, ma anche questo è da capire. CPT ancora legge, gli acceleratori ancora vanno, e queste sono le simmetrie discrete che più importanti, appunto figlie del teorema di Noether di cui avevamo parlato la volta scorsa. Direi che mezz'ora l'abbiamo fatta, domenica ce la siamo portata a casa, grazie a tutti, a chi ci si ascolta offline, e buona domenica, ciao.
Avete ascoltato La fisica di Polibio, orrori cosmici, meraviglie insondabili e oscure realtà. Da un'idea di Marco Casolino in collaborazione con la Società Italiana per il Progresso delle Scienze, una produzione Fantascientificast. Potete seguirci ed interagire con noi sul sito www.fantascientificast.com e sul canale YouTube Marco Casolino. Potete anche contattarci scrivendoci all'indirizzo di posta elettronica redazione@fantascientificast.com. Tutte le puntate sono disponibili sul nostro sito e su tutti i principali servizi di streaming on demand. Il podcast ha carattere esclusivamente ricreativo e divulgativo, non ha alcun scopo di lucro e viene diffuso gratuitamente. La fisica di Polibio è una produzione amatoriale. Non si intende infrangere alcun copyright, i cui diritti appartengono ai rispettivi detentori. Autorizzazione SIAE 5612I5359. E ricordate, il problema oggi non è l'energia nucleare, ma il cuore dell'uomo. Scientificast.
As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search, match with Indeed. When I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming. I wish I had used Indeed. If you need to hire, you need Indeed. Indeed is your matching and hiring platform, with over 350 million global monthly visitors according to Indeed data, and a matching engine that helps you find quality candidates fast. Ditch the busy work. Use Indeed for scheduling, screening, and messaging so you can connect with candidates faster. And Indeed doesn't just help you hire faster. 93% of employers agree Indeed delivers the highest quality matches compared to other job sites, according to a recent Indeed survey. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/podcast. That's Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply.
Hey there! Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower-than-low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.